Buon pomeriggio, ben ritrovati. Riapre, anche se in lieve ritardo, alle 14.14 la Bottega del Forno. Ultimo appuntamento per quest'estate 2021 per la Bottega del Forno. Fabrizio Forno ai microfoni per i prossimi 100 minuti, come sempre, come di consuetudine, dedicati alle produzioni artistiche del 1971. 347 24 50 020 è il numero che potete utilizzare per mandare messaggi WhatsApp, SMS, Telegram, Viber, eccetera, eccetera, e comunicare appunto con il sottoscritto, perlomeno fino alle 15.40, minuto più, minuto meno. Quindi, penultima apertura di settembre per il programma di RCA, Resistenza Culturale Attiva, appunto, come ci piace ormai ricordare, per l'occasione, dopo la ripartenza di lunedì scorso, ecco un nuovo appuntamento con la rubrica Visti in prima visione, la nostra finestra sul cinema del 1971, curata dall'esperto cinefilo Marcello Gerardi, che a breve sarà con noi collegato telefonicamente, a cui cederemo la parola. Non prima però di aver ascoltato un primo estratto dalla colonna sonora del film di cui ci occupiamo oggi. Questi erano appunto i The J.B. Pickers Super Soul Theme, non dico altro perché appunto è una colonna sonora, ma il film da cui questa colonna sonora è tratta ce lo facciamo annunciare dal nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che abbiamo al telefono. Ci sei, Marcello? Aspetta che c'è un problema di linea, un attimo solo. Vediamo se siamo riusciti a collegarci. Ci sei, Marcello?
Ci sono, sì.
Ah, meno male, tutto è bene quel che finisce bene. Allora, sì. Caro Marcello, bentornato a RadioCittàAperta.it.
Bentrovato.
Questa Super Soul Team dei The J.B. Pickers, brano non certo celeberrimo, però è parte della colonna sonora di un film in cui le musiche contano parecchio. Di che film stiamo parlando?
Stiamo parlando di un film entrato nel mito, Punto Zero, di Richard Sarafian, un film del 71 che allora ebbe un piccolo, diciamo, successo, che poi nel corso degli anni diventò successo di culto, diventò un vero cult movie. Un film semplice, diciamo lineare per certi aspetti, complesso invece per quello che riguarda la costruzione filmica e il contenuto anche metafisico che questo film ha. Nella originaria traduzione americana, diciamo definizione americana, era Vanishing Point, il punto di fuga, dove le linee appunto parallele a un certo punto si incontrano nell'infinito, quindi il punto di fuga. Un film epocale che nasce nel periodo della controcultura americana, diciamo molto presente ancora nel 71, che in qualche modo si vuole, anche se profondamente diverso, però inserire nel filone che era stato in qualche modo inaugurato da Easy Rider e che era continuato insomma tematicamente con il nostro grandissimo Michelangelo Antonioni con Zabriskie Point, e che poi avrà anche delle ulteriori, se vogliamo così, definizioni filmiche, però tenendo presente che Punto Zero rimane una piccola perla senza, diciamo, tematicamente alcun aggancio con il passato, con il futuro, insomma, se non quelli cinefili che poi citeremo. Ora, di che si tratta? Si tratta di un personaggio, un classico outsider, Kowalski, una persona di cui non sappiamo quasi nulla, tranne che brevissimi flashback, una persona delusa dalla vita, una persona che aveva amato una donna che si era poi suicidata facendo surf, che era stato in Vietnam e aveva visto le atrocità, che era stato nella polizia di Stato californiana ed era uscito inorridito dai metodi brutali che i suoi colleghi realizzavano, e che era stato anche un campione di corse automobilistiche, poi per un incidente si era ritirato. Questo con brevi flashback sappiamo di Kowalski. La narrazione parte da Denver, nel Colorado, dove lui si assume, diciamo, su di sé la scommessa di la fa con uno spacciatore, di arrivare in 36 ore circa da Denver a San Francisco utilizzando una macchina che diventerà poi mitica, insomma un'automobile che diventerà mitica, una praticamente Dodge Challenger del 1970, quindi allora molto recente, e che è diventata un po' come l'Aston Martin, diciamo, di James Bond, no? Cinematograficamente una macchina ultra famosa, importante, insomma, che sarà citata poi da Quentin Tarantino molti anni dopo, poi vi dirò come. Parte questo, diciamo, Kowalski attraverso il deserto, sempre a velocità, diciamo, molto forte. Non riescono a fermarlo perché a un certo punto, diciamo, si formano addirittura dei posti di blocco, perché tra uno stato e l'altro si passano la voce di quest'uomo che sta correndo, insomma, chiaramente a velocità troppo sostenuta, comunque non rispettando i limiti di velocità, non fermandosi quando viene richiamato, insomma, e quindi chiaramente si formano questi posti di blocco, questi tentativi di fermarlo di tutte le varie polizie, e lui beffa tutti quanti in un modo o in un altro. Il suo esegeta è uno speaker radiofonico nero di una black radio che fa musica black, diciamo, all'epoca famosa, che ne esalta le gesta come fosse un cavaliere solitario che si ribella all'establishment statunitense, alle regole allora imperanti, che presto dette il massimo successo individuale, il denaro, la guerra del Vietnam, quindi le guerre imperialiste. Tra l'altro, diciamo, in un altro breve flashback si vede anche lui che partecipa per un breve periodo da una comunità hippie, quindi diciamo uno che aveva avuto una vita abbastanza intensa,
movimentata, certo.
E comunque sia, appunto, quest'uomo intende arrivare, si prende un sacco di benzedrina e praticamente cerca di non dormire, cerca ovviamente di riuscire a fare, diciamo, questa specie, diciamo, di viaggio così, per scommessa con se stesso, per scommessa contro, diciamo, l'establishment. È un film estremamente suggestivo, è molto ben costruita, soprattutto non solo l'immagine di Kowalski, che con pochi tratti, diciamo, anche se non è una figura approfondita, però fa intuire molto di sé, no? Perché di questa ribellione rimane misteriosa, però nella sostanza la puoi intuire. E a parte la colonna sonora di cui parlerà Fabrizio, insomma, chiaramente che è da sola, diciamo, uno spettacolo, c'è questa tecnica cinematografica della corsa, diciamo, di questa Dodge Challenger del 1970, che è sbalorditiva ed estremamente moderna. Quindi Sarafian volle fare un film da una parte simbolico, dall'altra doveva essere un film che era la realizzazione del B-movie perfetto, del film che non aveva pretese intellettuali, ma che voleva rappresentare una vicenda nel modo più semplice possibile, ma, diciamo, nel modo più spettacolare possibile. Teniamo presente che Sarafian è un regista insolito, un regista che era amico di Robert Altman, di cui sposò la sorella, un regista molto più introspettivo di quello che voleva farci credere, e che farà almeno un capolavoro nello stesso anno, Uomo Bianco Vai col tuo Dio, su una, diciamo, praticamente una storia di pelli rosse, estremamente suggestiva, perché tra l'altro è un regista che è capace di fondere l'immagine poetica con una riflessione sulla natura e sull'uomo. Ora vediamo questo Kowalski che con questa sua macchina afferma la sua libertà, fa vari incontri, sempre di persone del dropout sul suo cammino, che gli danno ristoro, che comunque interloquiscono con lui, e guarda caso sono le persone più emarginate che solidarizzano con lui, ed è questo predicatore nero, in certo senso, questo speaker radiofonico, che infatti viene anche fermato a un certo punto dalla polizia, che ne esalta le gesta rivoluzionarie, che intuisce che questa ribellione è qualcosa che riguarda tutte le persone emarginate degli Stati Uniti, insomma, che riguarda neri, che riguarda i peli rosse, che riguarda le persone svantaggiate, appunto, in quell'epoca della controcultura.
Quindi c'è un messaggio, se vogliamo, un po', scusami, c'è un messaggio, diciamo, quasi trasgressivo, quasi, diciamo, sì, volutamente anti-establishment.
C'è un messaggio fortemente anti-trasgressivo, diciamo una specie di anarchismo individualista, lo chiameremmo oggi, e anche fortemente nichilista. A un certo punto Kowalski, quando arriva al famoso punto zero, vede, cioè, praticamente che è stata ormai costruita una barriera sulla sua strada, quindi lui sa che, insomma, non potrà passare se non da lì, e niente, praticamente decide di, come un kamikaze, di uccidersi, di far saltare la propria macchina contro la barriera, e ci va sorridendo. Quindi è un uomo che scientemente decide che la ribellione estrema, diciamo, all'establishment, passa attraverso pure il suo sacrificio.
Quindi, se vogliamo, adesso anticipiamo un po' le osservazioni e le conclusioni che di solito riserviamo alla seconda parte della nostra, sì, rubrica. Se vogliamo, insomma, Thelma e Louise non si sono inventate nulla.
Assolutamente no. Okay. Thelma e Louise, pur essendo un bellissimo film, sicuramente risentono del clima nichilistico di questo film, insomma, che, ripeto, è un film che è rimasto nel mito e che comunque si presta a varie letture, perché per esempio Quentin Tarantino lo cita e ricita in A prova di morte, Grindhouse, dove un gruppo di ragazze che poi, insomma, nel corso del film, il film è tutto è spassoso, veramente divertente, tra l'altro partecipa Kurt Russell, che è l'eroe di 1997, Fuga da New York di Carpenter, quindi partecipa a questo film nella parte di un maniaco omicida automobilistico. Allora, le ragazze, un gruppo di ragazze che lo contrastano, poi che il caso porta a contrastare questo, scelgono una Dodge Challenger 1970, quindi un'auto identica, bianca, citando espressamente Kowalski, e citando la grandezza di questo film. Parliamo del 2007, quindi è un film che Tarantino considera un film del mito, nato e cresciuto nel mito. Ora, è un'opera che a suo tempo mi colpì molto, non lo nascondo.
Senti, aspetta, perché diciamo abbiamo finito la trama, come tu sai è il caso di interrompere le due narrazioni, la prima appunto più della sinossi del film e poi invece le tue riflessioni le lasciamo al prossimo brano, che è sempre tratto dalla colonna sonora di The Vanishing Point. In questo caso abbiamo Bobby Doyle che ci lascia ascoltare The Girl Done Got It Together, appunto dalla colonna sonora di Punto Zero, The Vanishing Point. The Girl Done Got It Together, Bobby Doyle, appunto dalla colonna sonora del film The Vanishing Point, tradotto in italiano Punto Zero. Come accennava appunto Marcello, con il quale riprenderemo a brevissimo il nostro racconto e la critica soprattutto di questo film del 71, la colonna sonora merita un'attenzione particolare, perché intanto va bene, insomma, noi normalmente privilegiamo le colonne sonore originali, cioè quelle che sono state composte appositamente per il film. In questo caso però era importante sottolineare il fatto che questa colonna sonora uscì solamente in poche copie in LP, quindi diciamo è fuori commercio, e da quello che mi viene detto la quotazione del vinile originale è proprio a livelli abbastanza importanti per quello che riguarda i collezionisti. Il CD è uscito solamente in Europa, il CD contiene anche un paio di tracce in più che non erano incluse nell'LP, ma insomma questi sono nozionismi che lasciamo volentieri a qualcun altro. Noi riprendiamo invece il racconto e soprattutto la critica del film con il nostro esperto Marcello Gerardi, che appunto, dopo averci raccontato più o meno la trama del film, a questo punto può tranquillamente proseguire con le riflessioni, la critica e quant'altro. Vai Marcello.
Allora, come dicevo prima, si tratta di un film che entra proprio nel periodo di diritto, cioè nel periodo controculturale dell'America, e per questo insomma molto significativo. È un film che in certo senso come fosse una specie di parallelo, si potrebbe fare con la rivoluzione culturale che ci fu nel Rinascimento contro il vecchio regime che esisteva all'uomo, che metteva l'uomo al centro della creazione. In certo senso la cultura, la controcultura hippie del periodo a cui il film in qualche modo si richiama, che Serafian non era indifferente a questo tipo di pulsioni controculturali, in certo senso appunto Kowalski rappresenta la ribellione assoluta della controcultura, l'impossibilità anche di prevalere, quindi la distruzione nichilista di questa controcultura, contrapposta al puritanesimo fascistoide, diciamo, dell'America profonda di allora, come fu per esempio esemplarmente 2 anni prima con Easy Rider. In qualche modo questo è il nodo dialettico delle polarità etiche del film, no? Quindi umanesimo, disumanizzazione, economicismo astratto, valorizzazione dell'uomo. Allora il film non fu molto compreso dalla critica, e ricordo solo che non a caso, insomma, forse comunque fu Alberto Moravia sull'Espresso a esaltarlo e a capirne l'importanza e la valenza. La maggior parte dei giornali gli dette un trafiletto così, trattandolo un film, diciamo così, di serie B, no? Un film appunto su uno che correva con la macchina. In realtà è questo, ma è qualcosa di immensamente superiore, perché è un film in certo senso metafisico, filosofico, diciamo, che esprime una visione, diciamo, del mondo e della vita, come sarà quella appunto che poi Serafian nel corso dei suoi film molto spesso rappresenterà. Ora, è sicuramente un'opera limite, dove viene messa sotto accusa il pensiero dominante Yankee, no? Cosiddetto, viene quasi visto come un medioevo a cui non c'è altra ribellione che un nuovo rinascimento, che però sostanzialmente, essendo impossibile che prevalga, va a sfociare in una ribellione totale nella solidarietà con le persone emarginate. Lui per esempio incontra anche un uomo e una donna vagamente hippie, cioè in una fattoria, che gli danno appunto, gli forniscono delle informazioni. Questa ragazza, per dire, insomma, è rappresentata in maniera plastica, no? Perché sta sempre su una moto totalmente nuda, no? Gira praticamente in questa moto, e ricorda Kowalski, gli fa addirittura vedere che aveva una fotografia di quando lui era pilota, e si offre anzi di stare con lui, di intrattenersi con lui. Lui rifiuta perché in fondo per lui ormai la vita ha solo una finalità, questa di sfondare questo muro, di arrivare a vincere la sua scommessa che per lui è, come dire, il riscatto di una vita in cui ha subito sempre, come posso dire, sempre sconfitte, insomma, in certo senso, sempre in qualche modo è un loser, un perdente, una persona che la vita ha sconfitto e che vuole il suo, in qualche modo, riscatto, e che viene compreso solamente, non a caso, appunto da questo speaker radiofonico nero cieco, che però è cieco ma riesce a vedere, avrebbero detto, you for miles, no? I can see for miles, sì, riesce, sì, a vedere per miglia e miglia, riesce a capire che tipo di ribellione è questa. Che cosa vuole dire quest'uomo?
C'è anche qualche, diciamo, forse affinità elettiva tra i due personaggi, nel senso che anche lo speaker molto probabilmente fa sue le istanze del kamikaze in automobile, proprio perché anche la sua è una condizione, non la sua personale, insomma, quella della sua gente, è una condizione comunque spesso,
sì, di minorità e di sopraffazione.
Appunto, spesso di...
Quindi assolutamente sì, nonostante che ci fossero molte lotte in quel periodo del potere nero, cosiddetto, no? Black Power, c'erano un sacco di
antagonismo,
di rivendicazioni,
certo,
civili, insomma, indubbiamente, però è chiaro il senso della sconfitta anche allora, era abbastanza forte la comunità di colore, quindi ovviamente l'identificazione con questa ribellione era facile, no? Adesso diremmo si tratta di una ribellione anarco-individualista, se vogliamo, una ribellione che insomma puramente individuale, no? E che quindi ha un significato individuale, ma in realtà il film vuole dimostrarlo come simbolo di una generazione di perdenti che comunque si ribella fino al sacrificio estremo per dare una testimonianza quasi metafisica, appunto, quasi un film, diciamo, che rientra in una dimensione che va al di là delle immagini che noi vediamo, insomma.
Tra l'altro, secondo me, c'è parecchio da considerare anche del fatto che seppur il regista è nativo di New York, è di origini armene, i suoi genitori addirittura...
Esattamente, era quello che stavo per dire.
Bravissimo.
Il regista, appunto, è di origine armene. Anche se è nativo di New York, la famiglia proviene dall'Armenia. Quindi ha vissuto la tragedia del genocidio armeno. E quindi chiaramente ha questo senso della tragicità, no? Cioè, se anche il film non è un film tragico, è un film che ha una conclusione tragica, e per il resto, diciamo, è un film che anzi in certi momenti quasi, se vogliamo, quasi gioioso, no? Come lui si esprime con le persone, comunque sia, insomma, un film che da una parte è meditabondo, dall'altro quasi scanzonato in certi aspetti, che ha una conclusione tragica, insomma, una conclusione tragica che, devo dire, molti di noi si aspettano, no? Nel senso che mentre il film inesorabilmente marcia verso la fine, anche per i tradimenti che lui subisce, per praticamente viene infatti avvertito da un amico hippie, dice guarda che ti hanno venduto, cioè praticamente gli era stato detto che andava... Che era libera una parte, diciamo, da una parte dove lui si dirige e trova il punto zero, praticamente. Quindi questo viene fatto perché a un certo punto lo speaker radiofonico viene arrestato e viene praticamente sostituito da uno che ne imita la voce.
Neutralizzato, insomma.
Neutralizzato, sì, infatti.
Ma quindi è vero che ci si aspetta appunto un finale abbastanza, come dire, non dico telefonato perché è troppo sì. Severo come aggettivo, però insomma forse ogni spettatore che sicuramente si affeziona al protagonista in cuor suo spera che ci sia una svolta nella trama che a un certo punto lo riscatti, non lo so, forse c'è
certo. Ma non era il destino di quei film.
No.
Pure Easy Rider finisce tragicamente.
Certo.
Quasi in maniera quasi casuale, no? Cioè con i due camionisti che passano e sparano ai due ragazzi, diciamo, in moto che gli fanno segno di passare oltre, no?
Certo.
Gli sparano. Per odio, perché erano due americhe che erano profondamente proprio
in collisione, diverse. Certo.
Cioè, non c'era proprio possibilità di mediazione. L'America è il paese delle grandi contraddizioni, non c'è niente da fare, ma pure adesso, se vogliamo, insomma, basti pensare al trumpismo e a chi invece è un democratico, per dire, sono proprio concezioni della vita proprio profondamente opposte.
Senti, a proposito di road movies, perché di questo che poi fondamentalmente possiamo parlare. Mi viene abbastanza inevitabile l'accostamento con un film che in realtà è di qualche anno successivo, che è Sugarland Express di Steven Spielberg.
Sì,
anche
sì.
Lì, diciamo, c'è una specie di, come dire, di conflitto tra chi è inseguito e chi li insegue, che appunto rappresenta le istituzioni, rappresenta il potere costituito.
Sì,
eccetera,
sicuramente eccetera. Sì, anche Sugarland Express, però Sugarland Express non ha questa dimensione tragica. È un film, diciamo, se vogliamo, diverso, su certi aspetti addirittura brioso.
È un film di Spielberg, quindi ovviamente dobbiamo anche considerare quello.
Spielberg c'ha comunque un'altra concezione della vita e del mondo, insomma. Però sì, siamo sempre, infatti ricordo che poi non è di molto tempo dopo,
Ho visto che è del 74, no, 74. Io pure pensavo fossero più vicini.
Dopo,
sì, però diciamo il brodo di cultura era più o meno quello.
Sì, il brodo di cultura comunque è quello, sempre questa ribellione, sempre questa, però ripeto, quella di Spielberg è molto più mansueta. molto, molto meno.
Ma lì, poi, lì c'è un discorso forse un po' più specifico sul concetto di famiglia non convenzionale, diciamo, di genitori apparentemente inadatti all'educazione di un figlio, e quindi la messa in discussione di quali sono i criteri che debbono essere utilizzati per sapere se un genitore è più o meno adatto ad avere un figlio da accudire.
Sì, certo, è diciamo comunque una concezione diversa di vita. E Sarafian è uno appunto che nasce appunto non a caso, provenendo da una cultura armena, nasce con un senso molto più tragico del cinema e della vita, no? E quindi chiaramente, anche se lo esprime in maniera briosa, in maniera avventurosa, in maniera proprio anche originale, insomma, nei suoi film, però insomma questa dimensione e soprattutto questa diciamo in qualche modo assunzione di una controcultura che allora appunto era imperante, diciamo che insomma ecco, Sarafian è diverso, molto diverso da Spielberg, no? Come diverso pure da Altman, che invece osserverà, se noi ricordiamo Nashville, osserverà la cultura alternativa con, in un certo senso, da una parte ammirazione, dall'altra profonda disillusione.
E quasi disprezzo, se vogliamo,
di
certi principi, come dire, esageratamente a stelle e strisce, che lui non ha mai sopportato.
Esatto, e anche ne metterà in... anche il rilievo, l'ipocrisia.
Sì, sì, beh, quindi, il perbenismo, eccetera. Certo.
Il perbenismo e l'ipocrisia, insomma. Tutte grandi menti, insomma, che purtroppo adesso l'America non ha più, insomma, a livello cinematografico. Adesso ci sono altre esperienze, altre cose. Comunque, negli anni 70 c'erano queste grandi menti.
A proposito di autori nordamericani di origine armena, io trovo qualche elemento di contatto, se non altro a livello proprio di appunto quel senso di tragicità che tu stai evidenziando in questa pellicola di Sarafian, anche con Atom Egoyan, che lui però diciamo è canadese, che però anche
però
lui,
ecco, Egoyan è diverso perché si esprime soprattutto a livello intimistico, quindi fa un percorso diverso. Sicuramente c'è questa dimensione
tragica e quasi, come dire, dell'inevitabilità del destino.
Sì, per esempio Il dolce domani, insomma, ci sono tanti film di Egoyan, praticamente ce ne sono parecchi che
poi c'è poco da fare quando non sono completamente americani, a parte americani al 100% credo che non ce ne siano, però insomma quando c'è un po' di Europa in mezzo, penso anche a Paul Mazursky, no? C'è sempre una sensibilità diversa,
sempre un approfondimento maggiore del destino dell'uomo,
punto di vista un pochettino più, come dire,
assolutamente sì,
fuori fuoco, no? Per certi versi,
se vogliamo, insomma, Dennis Hopper, no? del regista di Easy Rider, era profondamente americano.
Sì, certo.
Quindi diciamo che sì, comunque sì, è vero, nei registi di cultura europea, non a caso Altman, che era un americano puro, diceva io mi sento molto europeo, no? Perché il suo cinema era sicuramente attratto dagli stilemi europei, soprattutto dai contenuti culturali.
Poi se vogliamo anche lo stesso Woody Allen, che è più,
anche vabbè, lui lo dice continuamente che lui...
e poi è imbevuto di cultura yiddish, che insomma ovviamente ha radici
ha radici comunque nella nostra Europa,
insomma nella cultura occidentale, nel senso mediterranea, ecco.
Insomma, certo, assolutamente sì. Certamente.
Senti, una cosa che mi curiosisce, spesso te la faccio come domanda, ma in questo caso è abbastanza d'obbligo secondo me, se un film del genere, che soprattutto quando lo si vide in lo tempore, insomma, suscitò nelle generazioni più giovani parecchio, come dire, non entusiasmo, però insomma parecchio interesse, se un film del genere ha retto la botta dei 50 anni.
Allora, secondo me sì, la regge. E non a caso, insomma, Tarantino non più tardi di 15 anni fa, 14 anni fa, lo ha esaltato, no? Anche se Tarantino culturalmente è molto diverso, no? Da Sarafian, insomma, da quei tempi. Tarantino soprattutto ha colto le immagini spettacolari di questo film, no? Degli inseguimenti, cioè della corsa, di questa macchina straordinaria, insomma, quindi coglie certi aspetti. Però sicuramente ne ha intuito anche la valenza in certo senso, ecco.
Sì, ma soprattutto penso che la, come dire, la battaglia di Tarantino sia proprio nella riqualificazione del genere del cosiddetto B-movie, tu cura,
esatto,
nel senso,
però, cioè... ecco, Tarantino non va per filosofemi, cioè non è che coglie la dimensione tragica, metafisica del film che c'è, no? Che Sarafian gli ha dato. Tarantino coglie e fa dire amabilmente alle sue protagoniste, insomma, a queste donne, che parlano di Kowalski come un grande eroe, come uno che appunto gli ha insegnato uno dei film più importanti, quindi chiaramente c'è anche un'ammirazione di questo personaggio per la sua trasgressione, no? Per la capacità. E non a caso anche le donne di Tarantino sono trasgressive, si sottraggono a un destino di morte facendo violenza,
certo,
capito? Alla violenza, riuscendo a rispondere con la violenza alla violenza di questo Kurt Russell, che corre, che è un omicida stradale, sono programmato con una grande macchina nera. Quindi sicuramente Tarantino ne coglie la valenza, però soprattutto è interessato a rivalorizzare tutto il cinema di serie B, quello italiano in particolare, che in effetti, devo dire, io mi trovo molto con Tarantino quando, per esempio, ero un assiduo frequentatore del cinema, non so, del western italiana, anche di alcuni film polizieschi dell'epoca, anche se molti un po' li aborrivo, però rivisti poi adesso hanno un'altra valenza. Comunque il cosiddetto B-movie l'ho sempre frequentato e rivendicato, come giustamente diceva il grande Renato Nicolini, no? Che faceva le rassegne a Massenzio,
certo,
e le riempiva di B-movie, insomma, non solo del grande cinema di qualità che noi conoscevamo e amavamo, ma anche di B-movie, cioè addirittura un'anteprima di 1997, Fuga da New York, a Massenzio, non so se lo sai,
e
no,
insomma,
io lo vidi là per la prima volta in uno schermo gigantesco di 50 metri per 20, insomma, per intenderci. Quindi chiaramente Tarantino sta in questo tipo di, che vogliamo, di cultura in certo modo.
Però no? Insomma è la conferma, come giustamente stavi sottolineando te, del fatto che è un film che anche a distanza di anni ha il suo perché.
Assolutamente, assolutamente sì. Assolutamente sì, anche se credo che un giovane di oggi sarebbe meno colpito dalla valenza controculturale.
Sì, infatti è sempre quello da cercare di capire, perché che cosa, sì, gli arriva di questo messaggio, certo.
Sì, sicuramente gli arriva a livello storico che esistevano queste cose, insomma, no? Perché poi in fondo Woodstock, Altamont, insomma, queste cose, ci sono i filmati, ci sono i film, ci sono i documentari, ci sono i libri, quindi sicuramente arriva qualche cosa, però ecco, l'humus culturale non è più quello, cioè siamo proprio, sì,
però
lontani.
Questo però ovviamente non può essere un limite del film, anzi il,
no,
film,
no, no,
il film
però
ne mette
film
in evidenza le...
c'ha il suo perché ancora, insomma.
Benissimo.
E può essere anche apprezzato dal punto di vista tecnico, anche dal punto di vista proprio spettacolare per certi versi, perché è un vero B-movie ma spettacolare, capito? Quindi ho tutti i crismi. Nello stesso tempo c'è una valenza filosofica, metafisica, che allora comunque fu poco colta, ripeto, fu Moravia che era Moravia a comprenderla, perché mentre, non so, io ricordo che quando lo vidi questo film mi colpì, pensai tra me e me, ci vuole dire delle cose, insomma, magari non le intuì neanche tutte io, no? Però sicuramente a un'attenta lettura si vedeva che era un film che andava al di là delle immagini belle, insomma, suggestive, che presentava delle belle atmosfere.
Benissimo. Allora, sono le 14:52, caro Marcello, quindi si,
sì,
avvicina inesorabilmente lo striscione del traguardo finale. Quindi,
sì,
come la tradizione di questa rubrica Visti in prima visione prevede, che appunto, siccome il titolo è legato al fatto che il nostro esperto di cinema, lo dico per gli ascoltatori e le ascoltatrici che non hanno confidenza e dimestichezza con questo programma, praticamente ci racconta film che lui ebbe l'opportunità di vedere per l'appunto in prima visione o nei proseguimenti di prima visione, come spesso succedeva all'epoca dell'uscita, quindi con tutta la, diciamo, il piacere della novità e della, come dire, dell'assenza di, come dire, di una critica già compilata per poterlo leggere in tutta libertà. Quindi in questo caso Marcello ci ricorda questo Vanishing Point, questo punto zero, in quale cinema lo riuscì a vedere in prima visione?
Lo riuscì a vedere in un proseguimento di prima visione, perché ebbe una brevissima, diciamo, presenza nella primissima visione, fu estremamente breve. Lo vidi in un proseguimento che si chiamava Cinema Luxor, ed era un cinema che era nella zona di Prima Valle.
Pensa un po', mai sentito nominare?
Sì, sì, ma un cinema storico, cioè anche grandissimo. Avevo voluto fare una multisala, invece alla fine poi
ci avranno fatto il solito supermercato, il bingo, chissà.
Sì, 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 più o meno.
Comunque, colgo l'occasione che parliamo di sale cinematografiche romane per ricordare qualcosa di molto importante che è successo e sta succedendo, ovvero c'è stata stamattina alla presenza della stampa la presentazione della nuova sala cinematografica che non si chiama più Sala Troisi, ma c'è stato sottolineato il fatto che si tratti proprio del Cinema Troisi, che è uno spazio tra l'altro multifunzionale, molto bello, uno schermo veramente grandissimo, ovviamente con tecnologia all'avanguardia, riaperto grazie ai ragazzi del Piccolo America, quindi ai ragazzi del cinema in piazza di San Cosimato, eccetera, eccetera. Ci fa molto piacere che ciò sia avvenuto, perché in questa rubrica in particolare spesso e volentieri ci tocca recitare il De Profundis di tanti cinema che, ai noi, hanno chiuso e purtroppo con la pandemia hanno continuato a chiudere con scarse possibilità di riprendersi. Quando arriva invece un episodio in totale controtendenza, siamo ben lieti di segnalarlo, anche se non soprattutto con questo Titan, questo film che vinse la Palma d'Oro a Cannes nell'ultima edizione, che ha molto inquietato la platea, e penso che sarà interessante quando il nostro Marcello ce ne parlerà, quando lo avrà visto anche lui. Comunque tutto questo per parlare appunto che, insomma, il cinema del passato comunque ci porta inevitabilmente al presente e al racconto di quanto sta accadendo in questi giorni in questa Roma per certi versi ancora sonnolenta dal punto di vista culturale. Allora, il cinema Luxor in zona Prima Valle non l'avevo proprio mai sentito, ma non la frequentavo proprio, era proprio agli antipodi della mia zona di frequentazione.
E abitavi in tutte altre zone.
Certo. La seconda, come dire, abitudine che abbiamo, consuetudine più che abitudine, che abbiamo intrapreso con questa rubrica Visti in Prima Visione, è un giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti. Giudizio che mutuiamo dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, che tra mille difficoltà comunque si tiene ancora a galla dopo un bel po' di anni di presenza sul web, di cui Marcello è una delle colonne. Allora, in questo caso, The Vanishing Point, quante stellette?
4 stellette.
Quindi, insomma, è un film che ha il suo smalto, ha ancora la sua valenza e impatto sia emotivo che culturale, insomma.
Assolutamente sì.
Allora, Marcello, io ti ringrazio, sono le 14.57.
Grazie e quindi a te, Fabrizio.
Ci salutiamo con un ultimo brano, forse della band più famosa presente nella colonna sonora di questo The Vanishing Point. Il brano che andiamo ad ascoltare è dei Mountain e il titolo è Mississippi Queen, e parte adesso, immediatamente.
Mississippi Queen, she taught me everything. con Fabrizio Forno, il lunedì La Bottega del Forno, dalle 14 su radiocittaperta.it.
Il gigante e la bambina sotto il sole contro il vento, in un giorno senza tempo, camminavano tra i sassi, camminavano tra i sassi, camminavano tra i sassi. Il gigante è un giardiniere, la bambina è come un fiore che gli stringe forte al cuore con le tenere radici, con le tenere radici, con le tenere radici. E la mano del gigante su quel petto di creatura scioglie tutta la paura, è un rifugio di speranza, è un rifugio di speranza, è un rifugio di speranza.
Del gigante la bambina si è saputo nel villaggio, e la rabbia dà il coraggio di salire fino al bosco, di salire fino al bosco. Il gigante e la bambina li han trovati addormentati, falco e passero abbracciati come figli del Signore, come figli del Signore, come figli del Signore. Il gigante adesso è in piedi con la sua spada d'amore, piangendo taglia il fiore prima che sia calpestato, prima che sia calpestato, prima che sia calpestato. Camminavano tra i sassi, sotto il sole contro il vento, in un giorno senza tempo, il gigante e la bambina, 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 il gigante e la bambina.
.15.03 radiocittaperta.it, La Bottega del Forno, lunedì 20 settembre 2021. Dopo aver ringraziato nuovamente Marcello Gerardi per la sua presenza nella trasmissione odierna, vi ricordo la rubrica Visti in prima visione, oggi si è occupata di Punto Zero, Vanishing Point, un road movie, cult movie, scegliete voi quale movie, del 1971. Abbiamo aperto la consueta parentesi dedicata alla musica italiana del 1971 attingendo nuovamente dall'elenco dei partecipanti al Disco per l'Estate, concorso canoro che calamitava l'attenzione e le vendite nell'ambito della musica leggera di quell'epoca, molto prima del Festival Bar, molto prima di tanti altri festival. Insomma, c'era, come dire, da una parte l'inverno con il Festival di Sanremo e l'estate c'era il Disco per l'Estate. Come già ribadito nelle precedenti puntate, tra ammassi di paccottiglia musicale di dubbia qualità, vi ricordo che quell'edizione la vinse Mino Reitano con Era il tempo delle more, e questo vi basti per capire quale fosse il livello della proposta, però in mezzo a tanta monnezza, come si dice da queste parti, basti ricordare Alunni del Sole, Paolo Mengoli, eccetera, comunque si riesce sempre a trovare materiale interessante come questa celebre Il gigante e la bambina, non a caso scritta da un certo Lucio Dalla, ovviamente qui nell'interpretazione di Rosalino Cellammare, non ancora conosciuto come Ron. Altro brano degno di nota con il quale arriviamo al giro di boa di metà trasmissione, sempre tratto dalla lista del disco per l'estate 71, è quello che presentarono i Nomadi di Augusto D'Aolio. Il pezzo si intitola So che mi perdonerai, aveva il testo di Mogol e Bruno Lauzi, la musica di Damiano Dattoli e Oscar Prudente. Quindi arriviamo appunto a metà del nostro programma con I Nomadi e So che mi perdonerai, disco per l'estate 1971.
Cosa vuoi? Ho visto gli occhi suoi, il resto tu lo sai. Ma due labbra morbide, ora so.
Stanco dei titoli clickbait? Stufo delle stesse fake news? Ogni mattina su RadioCittàAperta.it c'è Press Corner, a cura della redazione giornalistica di Radio Città Aperta. Dal lunedì al venerdì, alle ore 9:40, leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, su tutti i temi di interesse del momento. Press Corner, le tue notizie a piede libero. Please help me. puzzle,
il gioco ad incastri degli altri suoni,
noise, psichedelia, post-punk, elettronica e molto altro,
il lunedì dalle 16 alle 18 con Gianluca Polverari.
Vuoi scoprire dove ha vissuto Elvis? Dove si sono conosciuti i Pink Floyd? O quali sono i posti più strani dove si sia mai tenuto un concerto? Insomma, vuoi viaggiare attraverso i luoghi del rock? Allora ascolta Rock Trotter con Eleonora Tagliafico tutti i lunedì dalle 18 alle 20 solo su radiocittàaperta.it.
Con il cellulare usi la mappa per spostarti. Con il cellulare guardi serie TV e film, cerchi incontri online, mandi mail. Con il cellulare fai foto, video, selfie, fai acquisti, mandi meme. Lo usi per vedere come sarai da vecchio, chatti nel gruppo della scuola, del condominio, nell'immancabile gruppo Salento Vacanza 2014. Tutto bellissimo, ma sai cosa dovresti fare ora? Scarica l'applicazione ufficiale di Radio Città Aperta per iPhone e Android. A che serve l'applicazione di Radio Città Aperta? Ad ascoltare Radio Città Aperta. Semplice.
Con Fabrizio Forno, il lunedì, la bottega del forno. Dalle 14 su radiocittàaperta.it.
E 13 radiocittàaperta.it RCA, resistenza culturale attiva. Ricordo questo nostro slogan per appunto sottolineare la valenza che vogliamo dare alle nostre, alla nostra programmazione, al nostro palinsesto appunto rinnovato e recentemente presentato. Allora, dopo gli spot di metà trasmissione abbiamo lasciato il bel paese e siamo arrivati negli Stati Uniti, più precisamente in Indiana, stato di origine dei Jackson 5, che nel 71, più precisamente il 16 settembre, parteciparono allo show televisivo dell'ABC dal titolo Going Back to Indiana, da cui venne estratto il quinto album della discografia della famiglia del piccolo Michael, album che uscì alla fine dello stesso mese proprio di settembre, in quanto lo show televisivo fu un vero successo e una celebrazione di coloro che nella comunità nera ce l'avevano fatta, raggiungendo i vertici della popolare nel loro campo, dall'attore Bill Cosby alla compagna di scuderia dei Jackson 5 nella Motown, Diana Ross, per arrivare ad esempio alla star dell'NBA Bill Russell. Questo successo è la ragione del cosiddetto instant album, cioè uscì veramente quasi espresso subito dopo lo spettacolo, a 15 giorni dalla messa in onda dello spettacolo. Tra i brani presentati in TV abbiamo iniziato con l'ascolto della hit di Sly and the Family Stone, I Want to Take You Higher. L'album vendette quasi 3 milioni di copie, conteneva estratti anche dal concerto del ritorno a casa all'Arena di Minneapolis da parte appunto dei Jackson 5, tenuto il 29 maggio precedente, scusa, non di Minneapolis, di Indianapolis, che sto dicendo, che si era tenuto il 29 maggio precedente, qualche mese prima. Altra illustre cover presente sul disco è Feeling Alright, composizione di Dave Mason dal repertorio di Traffic, ed è con loro che proseguiamo la scaletta di oggi. Non doveva essere malvagio un concerto dei Jackson 5 nel 71, anche se appunto c'era un bambinetto che si dimenava in mezzo al palco, ma che grinta e che appunto che autorevolezza, ragazzi miei. Allora, 15:20, radiocittaperta.it. Lasciamo il territorio degli Stati Uniti, lasciamo proprio l'Indiana e tutto il resto della Confederazione, passiamo in Inghilterra per parlare di Mark Bolan e dei T-Rex, che il 24 settembre del 1971 fecero uscire Electric Warrior, sesto album dal debutto come Tyrannosaurus Rex e secondo sotto il nome di T-Rex. L'album segna una svolta di genere perché si passa dal repertorio venato di folk dei precedenti album fino a questo appunto al rock and roll virato al pop, molto più vistoso e fiammeggiante per così dire, che poi passò alla storia con l'appellativo di glam rock. L'album schizzò al numero uno nel Regno Unito grazie soprattutto a un paio di singoli come questa Gipster, che appunto ci apprestiamo ad ascoltare ora, che appunto faceva parte della playlist di questo Gipster. Andiamocela a sentire. Gipster, T-Rex, Mark Bolan e i suoi T-Rex. Attenzione, che è successo? Un fischio. Va bene, poco male. Spero che mi sentiate ancora. Siamo appunto su radiocittaperta.it, il programma che state ascoltando è La Bottega del Forno. Fabrizio Forno al microfono per un altro quarticello d'ora, più o meno. E appunto abbiamo ascoltato un estratto da Electric Warrior, il sesto album della band di Mark Bolan. L'album viene considerato tra i più importanti per quello che riguarda il cosiddetto glam rock, preso ad esempio da numerosi artisti non necessariamente di quell'estrazione. Ovviamente i più facili riferimenti dell'epoca possono essere David Bowie o anche lo stesso Elton John, però insomma l'humus, il brodo di coltura era più o meno quello lì. Indubbiamente il più grande successo tratto da quell'album è l'altro singolo, oltre a questa Gipster che abbiamo appena sentito, è il singolo che vi propongo adesso, di cui ricordo anche un'altra versione dei Power Station di metà anni 80. Il brano è il celebre, inconfondibile, immortale Get It On, T-Rex.
You got the team. all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
Delitto, lo so, è un delitto, ma purtroppo oggi ho fatto un po' le cose di corsa. Il programma è iniziato, come sapete, un po' in ritardo e quindi mi trovo col fiatone a dover inevitabilmente parlare e sfumare il brano che state ancora ascoltando. Siamo rimasti sul suolo britannico dopo i T-Rex di Mark Bolan per parlare di Colosseum Live, di sicuro l'album di maggior successo della band, registrazione di un concerto avvenuto all'Università di Manchester il 18 marzo del 71 e pubblicato pochi mesi dopo. Il celebre portale AllMusic, a proposito di questo disco, dichiara, aperte le virgolette, con ottimo materiale, alcune eccellenti interpretazioni, un'atmosfera potente, cosa di meglio aspettarsi da un album live? E quindi insomma non potevo esibirmi da farvelo ascoltare, anche se in una maniera un po' rimaneggiata, ma tra l'altro mi urge, mi fa molto piacere, vi parlavo poco fa appunto delle novità del palinsesto di Radio Città Aperta con questa stagione 21-22 che si è inaugurata la scorsa settimana. Ebbene, oggi avremo una conclusione di palinsesto particolarmente interessante, perché alle 16 operate le opportune sanificazioni per il passaggio tra uno speaker e l'altro, alle 16 parte Puzzle con Gianluca Polverari, a seguire il quale avremo Eleonora Tagliafico con il suo Rock Trotter, poi avremo dalle 20 alle 22 Cats and Jammer con Miro Barza e per l'appunto New Entry la sera del lunedì a partire dalle 22, un nuovo programma proprio nuovo di zecca con un nuovo speaker, Dave Moorcroft. Il programma si intitola, si chiama Match and Fuse, e sono molto curioso di ascoltarlo, quindi cercherò di sentirlo in diretta, ma come sapete i nostri programmi poi sono facilmente recuperabili tramite podcast sul sito di radiocittaperta.it. Allora, cerco di farmi perdonare con l'ascolto per intero di un altro brano da questo Colosseum Live, disco appunto celebre, forse il più celebre della band dei Colosseum. Quello che abbiamo sentito, che ancora scorre sotto la mia voce, era un brano di Jack Bruce nella versione appunto dei Colosseum. Il brano si intitola Rope Ladder to the Moon, e la lunghezza del brano ci impedisce di sentirlo per intero, cosa che cercherò di fare, anche se pure questo è bello lunghetto, con il brano con cui ci salutiamo alle 15:37. Il brano è tratto dal CD che appunto venne pubblicato negli anni 90 come ristampa e che non era presente sul vinile originale. Il titolo del pezzo dei Colosseum con il quale ci salutiamo è I Can't Live Without You. Noi rimaniamo, per chi vuole seguire Fabrizio Forno, con il giovedì, con il mio programma Forno One dedicato alla musica nera. Per chi è affezionato alle sonorità un po' appunto vintage del 1971, basterà aspettare lunedì prossimo, perché dalle ore 14 riapre la bottega del forno. Buon proseguimento di ascolto su Radio Città Aperta, ed ecco i Colosseum Live.
Con Fabrizio Forno, il lunedì la bottega del forno, dalle 14 su radiocittaperta.it.
I still got them. This particular clip, quite short as it is, will fit nicely on the tail end of the sign, which we want to fill up. So, this is the song, I Can't Live Without You. God,
it's saying it. Oh, it's easy, man.